Ho comprato il mio primo telefono cellulare nel 1997, quando c'era ancora la Omnitel, quando le telefonate in lire costavano tantissimo al minuto e gli SMS costavano 200 lire ciascuno. Il mio telefono era un Ericsson GF768 con una sola linea di 10 caratteri come display. Da allora sono passati 27 anni, molti operatori, molte tariffe diverse e il mio numero era sopravvissuto a tutto. Fino a quest'anno, quando per disperazione l'ho cambiato e l'ho fatto praticamente morire. Tutto a causa dei call center pirata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. In Italia abbiamo molte cose che non vanno, la lista è molto lunga e per la maggior parte di queste non sarei competente, per questo motivo parlo solo di un piccolissimo sottoinsieme di cui conosco la parte tecnica. Se non fosse così non ci troveremmo su un podcast che si chiama Pillole di Bit. Uno di questi problemi è che è possibile attivare un contratto di quasi ogni tipo semplicemente con una chiamata telefonica outbound. Io, che vendo un servizio, ti chiamo al telefono, ti convinco, registro un tuo sì con i tuoi dati di anagrafica e il contratto è valido. Poi, per disdirlo, serve il lascia passare a 38, ma questo è un altro discorso. Questa possibilità, sommata alle telefonate a bassissimo costo, ha lanciato un mercato enorme di call center che cercano di venderti qualsiasi cosa, chiamandoti a qualsiasi ora del giorno. Insomma, è un problema. Allora abbiamo iniziato tutti a mettere le spunte su no nei moduli di ogni contratto alla voce della cessione dei nostri dati per finalità di marketing, così che il nostro numero di telefono non andasse in giro a cani e porci. Che poi mi sono sempre chiesto a che serve dare obbligatoriamente il numero di telefono a ogni servizio se poi per ogni cosa, anche importante, nessuno ti chiama mai. Il problema non è stato risolto, le chiamate dei call center continuavano ad aumentare e con esse il fastidio. Pezza su pezza abbiamo iniziato ad adattarci. Qualche anno fa ho abbandonato la rete fissa, mi arrivavano solo telefonate di questo tipo. Le chiamate verso i cellulari costano ormai niente e ho detto a amici e parenti che mi potevano raggiungere solo sul cellulare. Io, a differenza di Gramellini che vive nel passato, odio le telefonate. Mandatemi un messaggio di testo che leggo e rispondo quando posso e voglio. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi lascio il link a un suo caffè nelle note. Sul cellulare, inoltre, grazie alle funzioni integrate del sistema del telefono e ad app terze, è possibile bloccare numeri di telefono fastidiosi. Scacco matto call center. Magari hanno iniziato a chiamare con numeri privati, creando ancora problemi nuovi. Allora, un'altra pezza: per legge i call center devono chiamare con numeri rete fissa italiana anche se sono all'estero. Con la telefonia su IP questa cosa è molto semplice da realizzare. Ma le telefonate non cessavano, anzi, i volumi erano sempre più elevati e il fastidio sempre più consistente. E allora un'altra pezza: il registro delle opposizioni. In poche parole funziona così: in qualunque modo i call center outbound siano venuti in possesso delle liste dei numeri telefonici, tra l'altro compresi di dati anagrafici e molto spesso in modo fraudolento, prima di far partire la telefonata devono verificare se il numero è presente nel registro delle opposizioni. Se è lì dentro, la chiamata non deve essere fatta. La pezza pare essere definitiva. E invece no, cribbio. Tutti continuiamo a ricevere telefonate tutti i giorni e in modo sempre più invasivo. Se ne ricevono solitamente di due tipi: quelli con la vocina registrata che ti invitano a investire nel mercato azionario e quelle dove un operatore sa tutto di te, quasi come se avesse una telecamera a casa tua, e arrivano tutte da numeri di cellulare. Le prime indicativamente sono fatte da combinatori telefonici che provano a chiamare fino a quando non beccano la linea che squilla. A questo punto, se la persona dall'altra parte della cornetta fa una reazione, la chiamata viene passata a un operatore umano. Le seconde fanno un giro diverso. In ogni caso arrivano da un numero di cellulari spesso in gergo si dice spufati, cioè falsificati. Sono tutti call center pirata che operano al di fuori della legge, sia per come telefonano sia per come propongono servizi. Se avete fatto caso, la maggior parte delle chiamate sono relative a contratti di luce e gas. Vi chiamano per nome, sanno che operatore avete e in qualche modo cercano di dirvi che la vostra tariffa non è concorrenziale o che il contratto è errato o altre cose di questo tipo. Si presentano sempre con il nome di operatori energetici, solitamente quelli dal quale siete venuti via o quello al quale siete attualmente passati. Non sono né uno né l'altro, sono solo dei truffatori. E chi vi sta parlando sa perfettamente che sta cercando di truffarvi, quindi chi vi sta telefonando è un truffatore pure lui. Lo fanno anche gli operatori veri, come ha dimostrato una recente sentenza, ma la maggior parte non sono affiliati direttamente con gli operatori veri. Cercano di appiopparvi un contratto sicuramente non conveniente, perché poi loro hanno una provvigione con l'operatore reale, come se io vi dessi il mio codice amico del mio operatore del gas per ottenere uno sconto. Fanno come quelle persone di fango che girano porta a porta e truffano gli anziani, ma questi lo fanno al telefono, così non rischiano neanche le botte dalle persone giuste. Queste telefonate crescono a dismisura se passate da un operatore a un altro. Ma com'è il giro di questi dati? Voi fate un nuovo contratto, nei dati mettete anche il numero di telefono. Vi hanno mai chiamato quelli della luce o del gas per darvi informazioni o comunicarvi qualcosa? A me negli anni mai. Questi dati passano in più mani per la gestione della pratica di migrazione. È ormai un dato di fatto che in una di queste mani viene redatta una qualche lista con nominativo, fornitore attuale, fornitore di destinazione e numero di telefono. Questa lista viene venduta ai call center pirata, che iniziano a telefonare per cercare di carpire quanti più clienti possibili con l'inganno. Chi vi sta chiamando, ve lo ricordo, lo sa che sta cercando di truffarvi. Questi call center se ne fregano del registro delle opposizioni, se ne fregano anche del fatto che li insultate o che chiediate loro di cancellarvi dalle liste, vi richiameranno comunque. Fanno finta di essere i fornitori di energia, e mi pare che sia un altro reato. Sono di fatto dei pirati. A livello istituzionale questa cosa è completamente ignorata, quando alla fine basterebbe rendere nulli i contratti stipulati al telefono se la telefonata non viene fatta dal cliente, per quei pochi che ancora devono fare un contratto al telefono, visto che ormai si può fare tutto via internet. Ma gli anziani. Certo, per gli anziani non evolviamo, per i bambini facciamo leggi che sono le peggio porcate nei confronti della nostra privacy. E come se ne esce? Con un giro che è una vera rottura di scatole, ma al momento ha passato le telefonate di spam giornaliere da 15-20 a 0. Ho fatto un nuovo numero di telefono su una eSIM con un operatore che ha contratti base senza abbonamenti e traffico mensile, ad esempio Coop Voce o Veri. Questo numero ce l'ho nel telefono e lo uso solo per registrare contratti e cose del genere. Lo attivo per eventuale verifica via SMS e poi lo spengo. Ho attivato un altro numero di telefono che è diventato il mio numero principale. L'ho dato a amici, parenti e basta. Ho perso 2 giorni a migrare i sistemi di messaggistica e un po' di applicazioni e servizi core che lo usano come contatto per l'autenticazione a 2 fattori di emergenza, tipo qualche banca, tipo Steam e queste cose qua. Ma visto che so che il mio vecchio numero lo è ancora in un sacco di altri servizi, ho passato anche questo a una eSIM su un altro piano base senza canone e lo attivo solo quando so che mi deve arrivare un SMS con un accesso che non ho ancora cambiato. Mi arriverà qualche chiamata dai combinatori automatici, il passaggio l'ho fatto da un mesetto circa, ma non saranno 15-20 al giorno. E poi so che in un tempo ragionevole, tra qualche anno, posso cambiarlo un'altra volta. Sì, la situazione fa decisamente schifo.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito pillole di bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana, da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafoglio con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana, nel dettaglio gli abbonati Alain e Ivan, e chi usa il Value for Value, Nicola Gabriele, Federico, Jackal e Himo. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro io metto la mano sul fuoco sempre, tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato sempre feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei vari podcast. Era tanto tempo che non vi consigliavo un podcast, essenzialmente perché ho poco tempo per provarne di nuovi, e se ve ne consiglio uno è perché deve valerne la pena per davvero. Cora Media ha realizzato un podcast storico con uno storico di eccezione, il professor Barbero. Il format è gradevole e accessibile, 15 minuti a settimana, e il professore risponde in puntate monotematiche alle domande poste dagli ascoltatori. Divertente, mai noioso, ve lo consiglio assolutamente. C'è anche su YouTube, ma non mi pare che ci siano tutte le varie puntate. Se non volete recuperare tutte le vecchie puntate, una che mi ha divertito particolarmente, anche se non seguo io, è quella sul calcio, veramente veramente bella. Vi lascio il link al podcast e alla puntata in questione. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!